Siamo insieme al professor Gianni Mussini, che ha contribuito alla realizzazione di questo volume edito da Mimesis con un contributo dedicato ai canti anonimi di Rebora. E proprio di questo contributo adesso ci parlerà. Dunque, questo volume è nato con l'intento di offrire agli autori la possibilità di sviluppare un aspetto della produzione di Clemente Rebora che a loro parere risultava significativo e quindi di ripercorrere il cammino che la critica ha compiuto in questi 60 anni che ci separano dalla morte di Rebora. Per quale motivo lei ha scelto di trattare proprio dei canti anonimi?
Semplicemente perché ho appena concluso il commento integrale ai Canti Anonimi. È un libro che sarà edito da Interlinea, come gli altri commenti. Abbiamo cominciato con il curriculum vitae, poi abbiamo fatto i frammenti lirici, adesso i Canti Anonimi, seguiranno a cura di Matteo Monaretto i Canti dell'Infermità, ma ci sono stati ben due commenti sulle poesie e prose di guerra, uno sempre da Interlinea a cura di Vittorio Rossi e l'altro invece a cura di Matteo Giancotti per un altro editore. Mancavano i Canti Anonimi e io ho provveduto. Il fatto è che lavorando sui testi, e quindi lavorando sulle parole, lavorando sulle varianti, uno finisce per conoscere in modo approfondito la poesia, il testo di cui parla. E così, anche attraverso l'uso delle concordanze di Savo Caipaino, io ho facendo appunto un'analisi attenta delle parole, ho capito e credo di aver dimostrato che i canti anonimi sono un ponte tra la prima produzione, i frammenti lirici, e le poesie sparse, successive frammenti lirici, siamo quindi negli anni dal 13 in poi, i Canti Anonimi escono nel 22, ma sono iniziati prima, e dicevo, fanno da ponte i Canti Anonimi tra la prima produzione e la produzione successiva. In un certo senso la poesia di Rebora può essere rappresentata con un diagramma che ha una forma di trapezio con l'ultimo lato, però, che anziché andare in giù va in su. Mi spiego meglio. I frammenti lirici e poi le successive poesie sparse costituiscono la grande stagione del Rebora, mettiamogli un'etichetta, del Rebora espressionista. Quindi il Rebora che fa violenza alla lingua perché ha dentro di sé una tale urgenza di dire, di rappresentare, di far vedere le cose, che ha bisogno di muovere la lingua, di utilizzare metafore, immagini assolutamente nuove, eccetera. Nei Canti Anonimi questa violenza espressiva ed espressionistica in qualche caso si attenua e quindi abbiamo uno scrivere piano, un parlare quasi sottovoce. Rebora scrive alla madre una lettera molto interessante, proprio agli inizi dell'impresa dei Canti Anonimi. Dice: io vorrei scrivere in modo così piano e dolce che anche gli uccelli dell'aria possano intenderlo. Quindi è proprio un Rebora che va nella direzione opposta rispetto alla prima stagione, uno scrivere piano. Dopo i Canti Anonimi abbiamo di fatto, ben presto alla conversione, il silenzio quasi totale del Rebora poeta. Il Rebora poeta riprende a comporre davvero una poesia di valore, una poesia ormai solo religiosa, soltanto nei suoi ultimi anni, grazie all'intervento maieutico di Vanni Scheiwiller, il grande piccolo editore o piccolo grande editore, che ha pubblicato tutti i suoi ultimi libri. Ebbene, l'ultimo Rebora ha nel curriculum vitae un poemetto autobiografico in cui fa una sorta di resoconto lirico, poetico della propria vita. E nel curriculum Rebora riprende il filo del discorso dei canti anonimi. Ci sono delle parti del curriculum vitae che sembrano identiche, come tonalità, non come contenuto, come tonalità, come stile, ricordano i canti anonimi. Dopo il curriculum vitae abbiamo un'ultima fase, quella dei canti dell'infermità, e ho detto che è il momento in cui il trapezio va all'insù anziché in giù, perché in sostanza è la poesia dell'ultima stagione, la poesia in cui le parole si prosciugano, le parole tendono all'unum necessarium, e quindi c'è quindi una razionalità, una conseguenzialità nell'itinerario reboriano. Un altro motivo per cui però ho scelto i canti anonimi è che nei canti anonimi ci sono almeno due dei capolavori assoluti composti da Rebore, cioè Al tempo che la vita era inesplosa e la famosa Dall'immagine tesa. Direi che questi sono i motivi. Quindi il discorso del commento, il discorso del ponte e il discorso dei capolavori.
Dunque, nel suo contributo lei afferma che, appunto, alla luce del lavoro critico che ha compiuto, i canti anonimi si confermano come una sorta di purgatorio reboriano. Ci può spiegare meglio il senso di questa definizione?
Questa è una domanda intelligente. Un po' ho già risposto. Diciamo che il primo Rebora, quello di alcuni frammenti lirici, o meglio, di alcuni versi dei frammenti lirici, e soprattutto il Rebora delle poesie sparse e delle prose liriche successive, è un Rebora infernale, sia dal punto di vista stilistico. L'inferno dantesco si caratterizzava, come sappiamo, per lo stile comico, cioè uno stile spesso tirato su dalla realtà, uno stile che muove le cose, sia dal punto di vista, diciamo così, dei contenuti. Nei frammenti lirici è forte la polemica contro la società borghese, nelle poesie di guerra abbiamo delle espressioni parossistiche. Rebora è forse il poeta in assoluto, poeta europeo, che riesce a rappresentare la guerra nel modo più autentico. L'orrore indicibile della guerra lo si capisce meglio leggendo Rebora che non leggendo Ungaretti, tanto per fare un esempio. E i canti anonimi costituiscono invece un'ascesa. Manteniamo la metafora dantesca. L'inferno, stile comico, nel purgatorio lo stile tende a salire, Pascoli direbbe Paolo Maiore, un po' più in alto, no? E tende un po' a salire, a farsi meno teso, meno metaforico, meno violento. Ecco, questo è quello che si può dire. Inoltre, nei canti anonimi c'è anche una nuova prospettiva spirituale. C'è un verso in cui dice: vien fiducia verso l'alto ascoltando la campana di Lombardia. Ecco, c'è questa nuova fiducia, anche se poi non è che i canti anonimi siano tutti improntati a questa fiducia. Un'ultima osservazione, torno un attimo allo stile. La cosa che mi ha colpito e che credo di dimostrare nel mio commento è il processo per cui le parole vengono ad assumere un maggior peso specifico. Il primo Rebora è un Rebora che, ho detto prima, muove il linguaggio. È un linguaggio verbale il suo. Quello di Canti Anonimi tende ad essere più un linguaggio nominale. Le singole parole vengono per così dire, estrapolate dal vocabolario o spesso dai testi della stagione precedente, le prose di guerra, le poesie di guerra. Ci sono delle parole che Rebo non aveva mai usato prima e non userà più, e lui tac, le distilla e le utilizza in un certo senso risemantizzandole. E questo è il motivo, ecco, per cui ho scelto.
Sempre rimanendo in tema di lessico, lei più volte nel corso del suo contributo afferma che è possibile però anche riscontrare tra le diverse raccolte poetiche una continuità lessicale. Può farci alcuni esempi?
Sì, c'è continuità e c'è discontinuità. Io proprio faccio un paio di esempi. Cominciamo dal lemma insidiare, presente nel canto terzo, al verso 7. È la trottola che invidia il moto, insidia l'ignoto. La parola insidiare viene presa da Rebora da uno dei frammenti lirici, il cinquantesimo. Perché l'insidia se vive le fiducia? Non ci sono altre occorrenze del lemma. Poi la troviamo in Notte bandoliera, una delle sparse successive frammenti lirici che già si situano nel clima della guerra. Scatterà l'insidia feroce a scovarci nel sangue la vita, che doviziosa si incrosta e imbarbarita zampilla, e poi anche in una prosa lirica, adesso non sto qui a leggerla. E nella Rebora riprende questa parola, la spicca e la utilizza in modo molto con forte pregnanza semantica nel canto anonimo della Trottola. Che la trottola che gira rappresenta il punto di contatto tra tempo ed eterno e insidia l'ignoto. Questo lemma non finisce la sua storia nei canti anonimi, come succede ad altri, molti altri, ma verrà ripreso nel curriculum vitae. Ma ho detto prima che il curriculum si collega ai canti anonimi. Non tornerà più invece nella successiva produzione religiosa, nei Canti dell'Infermità. E nel curriculum ricompare in un momento particolarmente delicato in cui il poeta avverte il pericolo addirittura per la propria anima, l'insidia mi spia. Ecco, adesso non posso ovviamente approfondire più di tanto.
Bene, un'ultima domanda. Lei afferma che i canti anonimi sono un vero canzoniere. Ci può dare un accenno di questo?
Sì, qui non sono soltanto io ad affermare questo, altri prima di me l'hanno detto. Anche qui, attraverso l'esame del testo, la lettura filologica e stilistica dei testi, credo di aver dimostrato che c'è questo andamento a canzoniere. La prima poesia dei Canti Anonimi si aggancia all'ultima dei frammenti lirici, proprio si aggancia anche per la presenza delle stesse parole. E si unisce anche, per il lemma fatale, cercare, al primo dei frammenti lirici. Per cui abbiamo primo dei frammenti lirici, ultimo e l'inizio, il canto proemiale degli anonimi. E questo mi sembra così importante. Primo dei canti anonimi insiste su un sentimento oblativo che Rebora aveva già indicato nell'ultimo dei frammenti lirici e insiste su questa parola cercare, cercare. Chi cerca trova, si potrebbe dire un po', tanto per sorridere. Il secondo dei canti anonimi è la poesia, forse la più bella di Rebora, al tempo che la vita era inesplosa. È la poesia della campagna salutifera, la campagna che in Rebora ha sempre un valore positivo, ma è anche la poesia in cui, attraverso l'elogio della campagna dell'infanzia, quando lui seguiva il Carlo contadino, lo aiutava nel lavoro dei campi, dicevo, la poesia che rappresenta, descrive persino una nuova fase della vita di Rebora. Il Rebora, reduce dalla guerra, vede nella vita inesplosa della sua fanciullezza e nelle parole del Carlo contadino che lo aiutava, vede un sentiero in grado di illuminare le terre notti del presente. Dopo la poesia della vita inesplosa c'è un'altra poesia di ambiente lombardo e campagnolo, e è quella che si intitola Campana di Lombardia, dove la campana rappresenta il punto di contatto tra l'assoluto e il presente, è la voce di Dio in un certo senso. Sullo sfondo della campagna lombarda, che come ho detto prima ha sempre un valore positivo. Nel canto quarto abbiamo invece un momento di pacata tensione, la poesia in cui c'è il rapporto tra mare e gocce, che sono incomunicabili praticamente, perché le onde sono composte da tante gocce, ma le gocce rappresentano la frammentazione della realtà che non può quindi ricomporsi. Ma questa incomunicabilità rappresenta di fatto la condizione umana, in una solitudine che però non si arrende, perché le onde continuano a scavare. Dopo questo quarto canto abbiamo il vero cuore nero dei canti anonimi, cioè Sacchi a terra per gli occhi, testo in cui riaffiorano ricordi della vita di Trincea e insieme vengono scandite figure, diverse figure di male, come una sorta di caduta in un inferno moderno. E questo buco nero sembra risucchiare tutte le poesie precedenti e quindi sembra dar l'impressione che non ci sia redenzione. Ma subito dopo ecco un rimbalzo. Con la lirica successiva abbiamo un senso di riscatto. C'è il confronto tra Dio e il diavolo, la voragine tremenda del diavolo, ma sopra c'è Dio che ci attende sul culmine del mondo. E quindi vedete che anche qui abbiamo una sorta di purgatorio nel purgatorio, per così dire. Se i canti sono il purgatorio, questo è il canto forse più purgatoriale. Nel settimo dei nove canti abbiamo un'altra figurazione metaforica, sarebbe meglio dire un altro sovrasenso, il fiume immenso, che è quello della spiritualità, che scorre sotto l'ignaro deserto dell'esistere. Fuori c'è il deserto, ma il fiume indica una spiritualità presente e possibile. L'ottavo canto è quello della trottola, vi ho già accennato, e nella trottola abbiamo una rappresentazione della condizione umana nell'incontro o scontro fra tempo ed eterno. Ultima poesia, quella celeberrima, dall'immagine tesa. Poesia d'amore, certamente. Rebora aspettava una donna, probabilmente proprio la Natus, che lo aveva lasciato, si erano lasciati, insomma. Ma nello stesso tempo è una poesia che allude, proprio attraverso quello che Auerbach avrebbe detto il realismo figurale, allude anche a un oltre. È molto bello che l'amore per una donna possa diventare figurazione dell'amore per Dio.